distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò. Parlava del tempio del suo corpo. È importante, ascoltando la pagina evangelica che oggi ci è stata proposta, mettere a fuoco subito un aspetto. Qui Gesù non attacca il culto e non attacca la liturgia. Non ce l'ha con la liturgia o con il culto. Difatti dice: distruggete questo tempio e io ne farò un altro. Tra il resto, la liturgia, prima di essere un bisogno religioso, è un bisogno umano. Gli uomini celebrano con delle liturgie il nascere, il fiocco di qui, il fiocco di là, i confetti. Celebrano i momenti significativi della crescita dei figli, quando raggiungono la maggiore età, ancora quando c'è la laurea, qui fuori avvengono continue liturgie. Tra pochi mesi i nostri alpini faranno la loro liturgia, che dice che l'uomo ha bisogno ogni tanto di fermare tutto e di celebrare la vita. Questo è un bisogno umano. E così tiro la volata a Don Cesare. La liturgia non è la Cenerentola della vita cristiana, è una necessità della vita cristiana. Ci serve perché siamo uomini, la facciamo perché siamo uomini, prima ancora di essere religiosi. Infatti ci sono anche le liturgie laiche, al punto che man mano che cala la liturgia religiosa, crescono le liturgie laiche. Ma questa sera il Signore ci dice una parola forte su quello che è la nuova liturgia che la sua Pasqua introduce nella storia. Allora non è più l'uomo che si ritaglia del tempo e si dà delle ritualità per celebrare la vita, ma è Dio che entra nel tempo e dentro lo spazio del tempo si ritaglia uno spazio, quello appunto della liturgia, dei sacramenti, in cui lui si dà all'uomo. Quindi l'Eucaristia è lo spazio che Dio ci regala. Ogni domenica il Signore risorto, mi si permette l'espressione, si prende del tempo per noi, prende lo spazio umano e in quello spazio umano entra, condivide con gli uomini la sua vita e gli regala quella meravigliosa energia che fa sì che la vita diventa prendete e bevete, prendete e mangiate, quella meravigliosa energia che prende l'uomo e lo porta dentro il flusso del dono e del regalo di sé, che è semplicemente vita su vita. In questo senso porta a compimento il Decalogo, bellissimo quel passaggio ad esempio sul onora il padre e la madre perché viva a lungo, dove il Signore non ci dà regole, ci dà vita, vita. L'onorare il padre e la madre è occasione per vivere, e lo vediamo tutti i giorni, dove salta la vita familiare salta la vita quasi, E allora grazie Signore, grazie perché tu ci hai dato un nuovo tempio, una nuova liturgia, tu ci hai dato il materiale per i gesti con cui celebriamo la vita, il pane e il vino, l'acqua, l'olio e chi più ne ha più ne metta, questi segni umani in cui il Signore entra, li prende e li trasforma in forza e vita per noi. Ma però quelle cordicelle, quei banchi ribaltati, quella parola forte, non fate della mia casa un luogo di mercato, ci mette in guardia. Il rischio è che il dono di Dio venga offuscato da noi che siamo tendenzialmente della gente di mercato, della gente che interpreta la vita come mercato. Cosa c'è nel mercato? Il dare e il ricevere. E allora il Signore dice: liberate la mia casa dal dare e dal ricevere. Liberatela dalla logica dello scambio. Io ti do, tu mi dai. Che è una logica che non porta da nessuna parte. È una logica che consuma, che distrugge, che non dà futuro. E ti regalo una nuova logica. Il mio corpo dato, il mio sangue versato. Entra nella vita per seminare, per donare, e non te ne importi nulla di quello che ti ritorna, se ti torna indietro qualcosa o no. Perché già il seminare è la vita, il dare è benessere. Per cui il dono è benessere, è gioia, è vita senza fine. Che, ci ha ricordato la seconda lettura, è stoltezza e scandalo per il mondo. Ma in realtà questa stoltezza e questo scandalo è la furbata del mondo. Perché se noi prendiamo questa linea, che è la linea del Signore Gesù, noi andiamo nella gloria. L'Evangelista Giovanni addirittura considera la morte di Gesù già la gloria. È gloria, è gloria, è gloria. E la gloria è donare, è regalare spazi di generosità. Ma allora che cosa ci vuole per impedire che la liturgia diventi mercato? Che cor si vuole perché la nostra vita non diventi un mercato? Ci vuole che noi frequentiamo la meraviglia. La meraviglia libera dal mercato. Ma per frequentare la meraviglia che cosa ci vuole? Ci vuole il panorama. Allora mi permetto una battuta. Per me che vengo dalle Dolomiti di Brenta, il Bondone è un panettone che non mi dice niente. Ci vuole il panorama, panorama, panorama. E questo panorama noi lo abbiamo. Ed è la splendida umanità di Gesù di Nazareth. E allora, cari ministri della comunione, organizzatevi come meglio potete per le visite ai malati e fate tutto bene, come avete imparato. Ma soprattutto ritagliatevi del tempo per frequentare il panorama che è Gesù di Nazareth, per leggere la parola di Dio e riempirvi gli occhi delle lacrime, della commozione che questa umanità mette quando con calma la guardi e la leggi. Leggete la passione, leggete le parabole, leggete Vangelo, leggete Vangelo. Guardo i miei amici qui. Avevamo un professore, Don Giuseppe Creici, il quale, sapendo che non eravamo proprio dei grandi amanti delle ore di studio, continuava a dirci: leggete parola di Dio. Ecco, lo ricordiamo qui oggi, leggete la parola di Dio. Non passi giorno che almeno per 5 minuti la leggete, così vi resterà la meraviglia che è il grande panorama che è Gesù di Nazareth, e impedirete ai vostri gesti di diventare funzione, mercato, mestiere. Perché il rischio è che oggi partite carichi adrenalinici, poi magari, cammin facendo, se manca questa coltivazione della meraviglia, si diventa mestieranti, e i nostri ammalati non hanno bisogno di mestieranti. Hanno bisogno di uomini e donne che entrano con negli occhi la meraviglia che è Gesù di Nazareth e la manifestano non con le chiacchiere e le prediche, ma con i gesti di Gesù di Nazareth. Per cui voi dovete portare ai malati Gesù di Nazareth che è diventato la vostra vita. Tertulliano dice che noi possiamo diventare alter Christus. Voi dovete essere i cristiani, non i preti. Tutti possiamo diventare. Entrate e ponete i gesti di Gesù di Nazareth, che è l'accostare, il chiudere gli occhi sul giudizio, che è l'abbassarsi, che è il non mettersi in evidenza, che è l'ascoltare. Basta così. Entrate e siate Gesù di Nazareth che passa facendo del bene e beneficando tutti. E poi mi commuove un altro fatto, oltre che il piccolo popolo presbiterale qui che, con cui ho tanti ricordi, non so perché, ma è dall'inizio della messa che mi vengono in mente ricordi legati ai volti dei preti giovani che sono qui. Siamo ancora giovani, Claudio, sì. Ecco, ma un'altra cosa che mi commuove è vedere tra i ministri della comunione nuovi i figli dei ministri della comunione che ho conosciuto tanti anni fa quando ero a Levico, e questo mi commuove. Allora ricorderò anche i padri di qualche ministro della comunione che è in mezzo a voi, che oggi probabilmente nella gloria di Dio gioisce vedendo la propria figlia prendere il suo posto. Grazie del vostro servizio e della vostra disponibilità. Con gioia riceviamo il mandato del Signore.